Ok, quindi andiamo a vedere l'ultimo spezzone questa sera della lettera a Filemone. Possiamo iniziare a studiare le nostre Bibbie, arrivare a Filemone e andremo a vedere quest'ultimo pezzo. Filemone, vicenda interessante. Spero che stia a tutti dando qualcosa, impregnando le nostre menti con questo messaggio di perdono e riconciliazione. Però purtroppo, avendo con noi solo la lettera che Onesimo ha consegnato a Filemone, non sappiamo in realtà come sia finita questa vicenda, come sia finita veramente la storia, cosa sia successo quando Onesimo è arrivato a Colosse. E voglio iniziare la riflessione questa sera provando un pochino a usare l'immaginazione, vorrei provare a speculare un pochino su cosa possa essere realmente successo. Più o meno intorno all'anno 62 in Colosse, riguardo questa vicenda. Riassumo brevemente il caso. Onesimo, servo di Filemone, scappa dalla casa del suo padrone, si ritrova a Roma, dove si converte ad una fede di cui magari aveva solo sentito parlare prima, e finisce per diventare un utile collaboratore proprio dell'Apostolo Paolo, il quale gli mette in mano una lettera e lo rimanda a Colosse per riunirsi al suo padrone che aveva tradito. E poi mi sono immaginato un pochino così il finale, visto che non sappiamo com'è arrivato, e ho scritto queste parole. Onesimo arriva in paese, in tarda serata, bussa alla porta, un suo ex conservo apre e rimane grandemente stupito nel vedere chi ha davanti. Chiede di parlare con il suo ex padrone e poco dopo avviene il fatidico incontro. Ecco Filemone. È evidente dal suo viso che il suo iniziale stupore si sta mescolando con un cercare di trattenere la rabbia. Onesimo, gettandosi in ginocchio e stendendo le braccia in avanti, prende subito parola, dicendo che prima di lui arriva una lettera direttamente dall'Apostolo Paolo. Filemone a questo punto è abbastanza confuso. Paolo? Onesimo prova a spiegare qualcosa, ma subito viene zittito. Il padrone di casa prende la lettera e si ritira nella sua camera e vi resta per quasi un'ora. All'uscita si dirige verso Onesimo, il suo volto ora è sorridente. Gli stringe la mano, lo invita a sedersi con lui e a raccontargli tutta la storia. Questo è un po' come me lo sono immaginato. Quindi immaginate quando Filemone è arrivato ai versi che proprio ora, in questo momento andremo a leggere quest'oggi, e in questi versi che andremo a leggere si può notare una sequenza di quattro buoni motivi per cui perdonare e accogliere Onesimo. Questi quattro buoni motivi dall'Apostolo Paolo a Filemone. E vogliamo prepararci questa sera per quando sarà il nostro turno di dover perdonare e di doverci riconciliare, così possiamo mantenere in mente questi quattro buoni motivi. Andiamole a leggere. Iniziamo a leggere dal verso 17, così recuperiamo un pochino il filo. Leggo dal 17: Se dunque tu mi consideri in comunione con te, accoglilo come me stesso. Se ti ha fatto qualche torto, ti deve qualcosa, addebitalo a me. Io, Paolo, lo scrivo di mia propria mano. Pagherò io, per non dirti che tu mi sei debitore perfino di te stesso. Sì, fratello, io vorrei che tu mi fossi utile nel Signore. Rasserena il mio cuore in Cristo. Ti scrivo fiducioso nella tua obbedienza, sapendo che farai anche più di quel che ti chiedo. Al tempo stesso preparami un alloggio, perché spero, grazie alle vostre preghiere, di esservi restituito. Epafra, mio compagno di prigionia in Cristo Gesù, ti saluta. Così pure Marco, Aristarco, Dema, Luca, miei collaboratori. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Ok, quindi come dicevo, da questi primi versi che abbiamo letto possiamo notare quattro buoni motivi che spiega l'Apostolo Paolo a Filemone per perdonare ed accogliere Onesimo. E sono questi quattro. I motivi sono: perché ci è stato condonato un debito di gran lunga maggiore? Perché saremo strumenti utili per l'opera del Signore, perché porterà consolazione e gioia alle altre persone e perché coltiveremo l'umiltà e l'ubbidienza. Andiamo a vedere il motivo numero uno, perché ci è stato condonato un debito di gran lunga maggiore. E questo lo notiamo al verso 19, è il primo verso che andiamo ad analizzare. Da notare che Paolo qui scrive la lettera di sua propria mano, quando invece solitamente usava uno scriba che magari scriveva meglio di lui, era più bravo a redigere il testo. Quindi questo cosa vuol dire? Che vuole trasmettere un messaggio un poco più forte, un poco più intimo, più personale rispetto magari ad altri scritti. Vediamo che Paolo sarebbe disposto a pagare per tutti i danni e tutti i debiti di Onesimo. Si pensa che ovviamente questo modo di parlare sia retorico. Infatti continua a fare lo stesso nella frase successiva, che a prima lettura sembrerebbe strana, no? Perché qui sembra quasi come se Paolo fosse l'autore della salvezza di Filemone. Si tratta di un modo di parlare allegorico, per dirla semplice, sta esagerando, sta stressando il concetto per portare Filemone a riflettere. Il suo obiettivo è ricordare a Filemone che c'è un debito più grande che è già stato pagato. E senza citarlo espressamente lo sta portando a riflettere su cosa? Sul centro del Vangelo. Paolo sta dicendo a Filemone, caro fratello offeso, so che tutti noi vogliamo giustizia, so che ti è stato fatto un grande torto, ma ti prego ricorda che anche a te è stato predicato lo stesso Vangelo. E il Vangelo parla d'amore, l'amore parla di perdono e il perdono parla di riconciliazione. Perdono, che è un bel concetto. Wikipedia lo definisce così. Il perdono è la cessazione del risentimento personale nei confronti del colpevole, nonché il rifiuto di vendetta, punizione o risarcimento per le perdite e o sofferenze subite. E ovviamente possiamo parlare di perdono soltanto perché siamo passati da un concetto che sta alla base del perdono, ed è la giustizia. In fin dei conti è di giustizia qui che si tratta. Infatti sia a livello personale che a livello civile Onesimo ha commesso un reato, un torto, un'ingiustizia. Hanno un conto in sospeso i due, ma Paolo sta chiedendo a Filemone di rinunciare alla giustizia, che in realtà non è giusto, si dovrebbe applicare la giustizia. E questa è la cosa particolare, deve rinunciare in questo caso alla giustizia. Perché Paolo può chiedere questo a Filemone? Può farlo solo perché sa che anche a Filemone è stato condonato un debito di gran lunga maggiore, come dicevamo. E lo stesso vale anche per me e per te. Qualsiasi diritto o credito tu possa avere non è mai maggiore della salvezza che hai ricevuto. Non è mai maggiore del fatto che ora sei in una posizione di figlio di Dio privilegiata. E quindi la forza di perdonare proviene soltanto dal sapere di essere stati precedentemente perdonati di qualcosa di molto più grande. E questa è una potenza che solo il cristiano può avere. Perché immagina qualcuno che non è credente, che non pensa nemmeno che esista un Dio, e gli viene fatto un torto. Perché dovrebbe perdonare? La cosa più naturale è fargliela pagare, in qualche modo, anche solo chiudendo i ponti, o togliendo il saluto, sparlando, buttando fango sulla reputazione. Insomma, si fa tutto affinché quella persona ne abbia un qualche tipo di sofferenza, svantaggio, perdita, anche sul piano economico, sul piano fisico, sul piano sentimentale, relazionale. Se ci pensiamo, è giusto così, è giustizia. Del resto, riparlando sempre del non credente, come si fa a mettere da parte la giustizia, accettare un torto perdonando così, alla cieca, senza un perché, senza una motivazione profonda di fondo? Sì, qualcuno dirà, beh sì, in realtà c'è una motivazione, magari è per evitare lo stress, un nervosismo. Magari a volte succede che si manda la persona a quel paese, si cerca di buttare giù il rospo. È un approccio ovviamente, però è un approccio concentrato su se stessi. Le risorse usate sono il proprio egoismo, la propria volontà di preservarsi, cosa che spesso è consigliata nella psicoanalisi, per esempio. Tutto in ogni caso è motivato solo dal fatto che non vuoi rovinarti la giornata o non vuoi rovinarti la vita intera a causa di quella particolare situazione. Però non viene dal cuore, è artificiale, è relativa, è superficiale. Per il cristiano invece non è così. Il cristiano ha un'immensa cisterna di perdono da cui può attingere. Sa che è stato perdonato di tutta la sua ribellione, i suoi affronti, le sue offese verso un perfetto Dio, amorevole e buono, onnipotente. Perdonare qualcun altro lo renderà fiero di se stesso, perché vuol dire che avrà imitato il suo maestro. E questa è proprio la cosa principale che fa un discepolo, un seguace: seguire le orme del maestro. Ricordate Colossesi 3:13, non lo prendiamo, lo leggo io. Dice così: sopportateli gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda. Se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Abbastanza chiaro, esplicito. Non voglio dire con questo che sarà sempre facile. Sicuramente sarà un po' più difficile, ma siamo chiamati a questo. A volte sarà facile, a volte sarà meno facile, ma noi abbiamo la forza di farlo, ci viene data, ci è stata data la forza di farlo. E quando sentiamo che ci manca, che non riusciamo, possiamo pregare. E sapete, non serve per forza chiedere a Dio la forza di perdonare. Basta anche soltanto chiedergli di aprirci gli occhi al suo amore e alla sua grazia immeritata. E questo renderà tutto molto più facile. Quindi la nostra preghiera può essere: Signore, fammi capire quanto è grande quella cisterna che ho, quanto è grande la tua grazia verso di me, quanto è maggiore questa grazia. E poi ricordiamoci che siamo sempre nella modalità peccatore che perdona un altro peccatore. Non siamo molto diversi dagli altri. Ok, motivo numero due è che saremo strumenti utili per l'opera del Signore. Questo si trova nel verso 20, la prima parte. Ah, sì, fratelli, io vorrei che tu mi fossi utile nel Signore. Paolo chiede a Filemone di essergli utile, ma come abbiamo visto è interessante notare che è Onesimo, che in greco significa utile, significa benefico, che dà profitto. E Paolo continua questo gioco di parole, vuole rimarcare che tutti e tre questi personaggi, Paolo, Onesimo, Filemone, tutti loro hanno la loro utilità nel regno di Dio, nonostante siano imperfetti e mancanti. Quindi Paolo garantisce, conferma che ora Onesimo è utile di nome e anche di fatto. E incoraggia Filemone a continuare anche lui ad essere utile nel servizio per il Signore. Perché Paolo punzecchia Filemone in questo modo? Penso che perché la riconciliazione di Filemone con Onesimo non è soltanto una questione personale. Non c'è, diciamo che c'è tutta una comunità, c'è tutto una, tanto altro che gira intorno a quelle che noi chiamiamo questioni personali. Ci sono le nostre famiglie, ci sono i nostri parenti, ci sono i nostri vicini, la chiesa locale, il lavoro, tutta la nostra società intorno a noi in realtà ruota sulle nostre questioni personali, non sono così personali. Quindi usare grazia e misericordia verso gli altri è un grande strumento per trasmettere il Vangelo. Al contrario, il risentimento, l'odio, l'amarezza danno una pessima rappresentazione del potere del Vangelo. E nella chiesa di Colosse è probabile che Filemone fosse una delle guide, quindi possibilmente insegnava, ammaestrava pubblicamente oppure magari a una cerchia di persone. Quindi immagino che l'impatto sulla chiesa locale è qualcosa che magari si sarebbe sicuramente sentito e sarebbe stato invece un ottimo esempio pratico di perdono e di vita cristiana se Filemone fosse pronto, è pronto a perdonare. Poi c'è anche la città. Le voci girano molto velocemente. E tutti in città avrebbero saputo che quel farabutto traditore di Onesimo era tornato a cercare la grazia, a cercare la pietà dal suo ex padrone. E le news allora potevano essere di diverso tipo. Per esempio, qualcuno dice all'altro: sai, la sai l'ultima? Filemone ha fatto catturare e ha fatto scontare la pena a Onesimo. Si è avuto la faccia tosta pure di tornare. Oppure magari poteva andare un po' meglio dicendo: sai, Filemone ha scacciato Onesimo, che con la faccia tosta aveva anche avuto il coraggio di ripresentarsi. Oppure la versione più bella di tutte: Filemone ha perdonato e accettato quel servo che gli aveva causato così tanti danni. C'è una bella differenza, eh? In quest'ultimo caso la notizia avrebbe automaticamente portato la gente ad affermare: Filemone vive veramente gli insegnamenti di quel Gesù di cui si definisce seguace, di cui si definisce discepolo. Motivo numero 3. Porterà consolazione e gioia ad altre persone. E lo vediamo sempre nel verso 20, però la parte successiva, il B. Dice l'Apostolo Paolo: rasserena il mio cuore in Cristo. Per Paolo sapere che Filemone avesse perdonato Onesimo era una fonte di grande gioia, una beatitudine, un benessere, perché lui amava entrambi. E saperli uniti era la cosa più bella per lui. Se al contrario Filemone si fosse rifiutato di perdonare, di perdonarlo, allora sarebbe stata una grande sconfitta. E il primo a risentirne sarebbe stato l'animo di Paolo, di cui abbiamo visto che anche nella chiesa di Colosse ha ovviamente un'influenza, e lo stesso anche la chiesa di Roma. Anche la chiesa di Roma sapeva questo, portano i saluti, è ovvio che tutti avrebbero saputo di questo. Ogni fallimento nel perdonare porta tristi conseguenze. Come dicevamo, Filemone probabilmente era una delle guide nella chiesa di Colosse, ciò vuol dire che aveva un cuore per le persone, era pronto ad esortarli, voleva che camminassero benedetti dal Signore. E ne abbiamo un interessante indizio al verso 7, sempre di questa lettera, dove dice che per il suo amore e per il suo impegno il cuore dei santi era confortato. Quindi Paolo sta chiedendo a Filemone: caro Filemone, tu sei un caro servitore, vuoi il bene degli altri per edificarli? Ti prego, edifica e incoraggia anche me. Anch'io sono un credente che ha bisogno come gli altri. Non negarmi la tua benevolenza. Ti prego, accogli Onesimo. Lo faresti per me? Saresti utile al regno di Dio e utile al mio cuore. La tua scelta avrà un impatto molto importante su molti fronti. Andiamo al motivo numero 4, che è che coltiveremo l'umiltà e l'ubbidienza. E lo troviamo al verso 21. Ti scrivo fiducioso nella tua ubbidienza, sapendo che farai anche più di quel che ti chiedo. Paolo scrive questa lettera a Filemone con un evidente sbilanciamento verso il fatto che Filemone perdonerà veramente e si riconcilierà con Onesimo. Per lui è una cosa quasi ovvia da come parla. Si aspetta anzi che faccia anche di più. Magari si può aspettare che lo accolga con gioia, si può aspettare che lo lasci libero, si può aspettare che lo supporti in un ministero a Colosse, visto che già era molto utile a Paolo. Possiamo immaginarci delle cose del genere magari. Ma Paolo è fiducioso, lo sa, ribadisce a Filemone che conoscendo il suo cuore e il suo amore per Dio, allora è sicuro che avrà la reazione giusta in questa vicenda. E in questo verso troviamo una parolina poi, che nella nostra epoca facilmente fa storcere il naso a molti, ad alcuni o a molti, ed è ubbidienza. Ma noi non dobbiamo essere scandalizzati di questo, perché la scrittura tratta l'argomento più volte, lo vediamo per esempio anche in Ebrei, capitolo 13, verso 17, dice così: ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. Quindi per Filemone, la voce di Paolo non è una voce da prendere alla leggera, come se fosse chiunque altro. Filemone sa che è buono e giusto essere ubbidienti e sottomessi a uomini come Paolo. E Paolo se l'aspetta, infatti. Filemone sa che Paolo ha ricevuto un grande mandato da Dio, che ha dimostrato di mantenersi fedele alla chiamata, che ha dimostrato di essere un leader per amore della Chiesa e per Dio, e non per amore di se stesso, che ha veramente a cuore le persone. Non ha qualche guadagno a cui aspira o qualche interesse personale. Anche noi fratelli possiamo riconoscere intorno a noi persone che amano Dio e amano l'opera di Dio in questa maniera disinteressata, senza l'obiettivo di guadagni o vantaggi personali, che sono pronti al sacrificio, che sono pronti a dare. Ecco, è a quelle persone che possiamo dare la nostra obbedienza. Perché? Perché dovremmo essere obbedienti a un leader della Chiesa? Beh, questo ci protegge. E ci protegge da chi? Ci protegge da noi stessi, ci protegge dal nostro orgoglio. Orgoglio di cosa? Per esempio di pensare che il nostro approccio, il nostro pensiero sia sempre quello corretto. Di pensare di non aver bisogno degli altri, che qualcuno magari ci riporti nella giusta carreggiata quando ci stiamo sviando e stiamo sbagliando strada. Essere sottomessi ai nostri conduttori ci fa un grande bene, anche se a primo impatto sarà difficile accettare un punto di vista diverso da quello nostro, ma questa è una cosa classica. Coltivando però l'umiltà, nel tempo sicuramente ne vedremo dei buoni frutti. Anche in questo caso, l'opera di Cristo è alla base di tutto. Perché notate, è la grazia di Cristo Gesù, è il suo perfetto esempio che ci ricorda che possiamo umiliarci e sacrificarci essendo ubbidienti. Non ci ricorda l'opera di Cristo? Totalmente. E anche che qui siamo semplicemente chiamati ad essere suoi imitatori, a fare come lui: umiltà, sacrificio, ubbidienza. Ok, queste erano le quattro motivazioni che possiamo usare con noi stessi o anche esortare gli altri. Qui è Paolo che esorta Filemone con queste quattro motivazioni, sempre per perdonare ed accogliere. Nei versi finali di questa lettera troviamo un annuncio di una possibile visita e dei saluti finali. Lo vediamo al verso 22. Al tempo stesso preparami un alloggio, perché spero, grazie alle vostre preghiere, di esservi restituito. Anche in questa parte possiamo notare il cuore dell'apostolo Paolo. Lui è pieno di affetto per questa chiesa, questi fratelli gli sono così cari. Diceva di essere l'apostolo stanco, che ne ha viste tante, vecchio in età, ma è disposto comunque a fare un lunghissimo viaggio pur di rivedere i suoi amici, i fratelli, pur di poterli ancora edificare, pur di essere di benedizione per loro. E poi passa ai saluti, il verso 23. Ora, troviamo qui Epafra, mio compagno di prigionia in Cristo, poi c'è Marco, Aristarco, Dema, Luca e i vari e gli altri collaboratori. Non sappiamo se questo è il team completo, ma questi collaboratori vogliono far sapere a Filemone e magari a tutta la chiesa di Colosse che gli vogliono bene, che stanno facendo il tifo per loro. E qui torniamo al fatto che Filemone, in un certo senso, gli viene messo un bel peso addosso, non è una scelta facile, tutti sanno di questo. Nei saluti troviamo Epafra, Marco, Aristarco, Dema e Luca, tutti presenti anche nei saluti della lettera ai Colossesi. Quindi qui vediamo ovviamente la chiesa di Colosse, le due lettere sono abbastanza vicine, geograficamente parlando. Non andremo nel dettaglio di tutti i nomi, ma vorrei solo soffermarmi un attimo su Marco. La presenza di Marco nel team di Paolo significa che la riconciliazione non era soltanto espressa in parole tra quei credenti, ma era vissuta nella pratica. Infatti questo Marco è lo stesso che qualche anno prima aveva fortemente deluso i suoi compagni, e in particolare lo stesso apostolo Paolo. Infatti Paolo arriva anche a litigare, a dividersi da Barnaba pur di non portare con sé in viaggio questo Marco. Si era comportato in modo così sconveniente che, nonostante l'insistenza di Barnaba, Paolo non ne voleva sapere niente. E alla fine si sono divisi. È evidente che le cose però sono cambiate. C'è stata una qualche riconciliazione. Persone che non volevano camminare insieme ora si perdonano, si accettano, proseguono il cammino insieme. Tanto che successivamente poi Paolo, nella lettera a Timoteo, dice che Marco gli è molto utile nel ministero. Vediamo qui il potere della riconciliazione. L'ultimo verso che troviamo in questa lettera è una benedizione, un augurio finale. Verso 25, la grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito. A me ha ricordato un pochino Star Wars, anche se non li ho visti tutti. Che la forza sia con te, no? La benedizione finale di questa lettera porta di nuovo sempre sul piedistallo la cosa più importante di tutti, la cosa che è più potente, che è più alla base di tutto il discorso, di tutto questo, ma di tutte le lettere, di tutto il messaggio del Vangelo, che è proprio la grazia del Signore Gesù Cristo. È la grazia, questa grazia che è l'unica cosa che può permettere un vero perdono e una vera riconciliazione. Quindi cosa dobbiamo portarci a casa dal messaggio di stasera, da questa lettera? Beh, sicuramente il tema principale di questa lettera è la riconciliazione. È interessante da leggere, è interessante da studiare, da scoprire, ci sono particolari molto curiosi. Questa lettera però è parte della scrittura. E cosa ne faremo? Dio ci ha lasciato questa lettera, non vogliamo che rimanga scritta. Vogliamo viverla? Vogliamo che venga messa in pratica nelle nostre vite, giornalmente? Nella nostra vita ci capiterà a volte di essere un Paolo, altre volte di essere un Onesimo e altre volte di essere un Filemone. Saremo un Paolo che ha così tanto a cuore i fratelli e l'opera di Dio da scomodarsi e invece di dire va bene, io se mi faccio i fatti miei, oppure pazienza, facciamo filare le cose come sono. No, invece lui è pronto a scendere in campo, a farsi i fatti degli altri in un certo senso, a incoraggiare, a spronare, cerca di convincere le persone a camminare secondo i principi e gli insegnamenti di Cristo. È uno che ci tiene, sa che potente impatto può avere il Vangelo tra la gente. Altre volte invece ci capiterà di essere un Onesimo, un coraggioso credente pronto a essere ubbidiente, non lasciarsi scoraggiare dagli errori del passato. In un certo senso al momento era anche un uomo libero, non era più schiavo. Ma il nuovo Onesimo ama Dio e aspira all'integrità. È pronto a tornare a servire dove era proprio il suo posto. È pronto a rischiare tutto, avendo l'umiltà di chiedere perdono e glorificare Dio seguendo la giustizia e l'onestà. E infine penso che la maggior parte delle volte invece ci ritroveremo ad essere un Filemone, offesi, danneggiati in svariati modi da varie persone intorno a noi, vicine, lontane. Nella nostra vita subiremo sempre dei torti, subiremo delle ingiustizie, anzi è meglio che ce l'aspettiamo, dobbiamo aspettarcelo, non dobbiamo stupirci quando arrivano. In ogni caso non possiamo pensare di essere migliori di chi ci ha offeso. Ricordiamoci sempre che siamo imperfetti, siamo peccatori, egoisti, siamo insensibili, siamo ignoranti, abbiamo tanti difetti. Ma la grazia di Dio in Cristo Gesù è quello che in inglese si dice game changer, che stravolge le regole, che è il punto di svolta, che dà una nuova via, una nuova prospettiva, ed è la sola vera e unica soluzione. Quindi iniziamo ora a prendere questa lettera, questo messaggio sul personale. Ciascuno di noi ha un Onesimo che gli ha fatto dei torti, che sia qualcosa successo una volta nel passato, che sia qualcosa che succede tutti i giorni, il nostro deve essere un continuo slancio verso il perdono, una facile tendenza alla riconciliazione. E perché dovremmo sempre tendere a questo? L'abbiamo visto poco fa, ci sono stati dati quattro motivi. Perché ci è stato condonato un debito di gran lunga maggiore, perché saremo strumenti utili per l'opera del Signore, perché porterà consolazione e gioia alle altre persone intorno a noi e perché coltiveremo l'umiltà e l'ubbidienza in questo modo. Quindi questi sono tutti i concetti che riportano alle opere e al carattere di Cristo. Saper perdonare è la virtù che più di tutte evidenzia il nostro essere seguaci, discepoli di Cristo, cioè cristiani. Quando sappiamo perdonare, allora comprendiamo e dimostriamo che siamo simili a Cristo, che stiamo seguendo le sue orme, che abbiamo compreso il suo amore per noi. Ecco quindi l'esortazione stasera per tutti noi. Perdona e accetta chi ti ha fatto dei torti, rispecchierai proprio il carattere del tuo amato Signore. Perché la grazia ricevuta in Cristo ci dà la motivazione per il perdono e la motivazione per la riconciliazione.